resta da chiarire è quella dell'educazione al governo, al potere, non solo di Eleonora. Come in Francia già dal XIII secolo circolavano dei miroir des dames, e che Durand de Champagne destinò per esempio a Giovanna di Navarra, moglie di Filippo il Bello. E poi c'era quel celebre testo di Christine de Pizan, La Cité des Dames, in cui si danno molti avvertimenti su quello che la donna può fare, come può esercitare il potere con la prudenza, eccetera, eccetera. E quindi devo saltare un pochino. Qual è stato il modello per Eleonora? Anche recentemente è stato ipotizzato quello di Isabella di Castiglia, che poi è raffigurata insieme a Gualdrada. E già nel Cortigiano, nella terza redazione del Cortigiano Baldassare Castiglione, c'è un lunghissimo elogio di Isabella di Castiglia, anche se la redazione del Cortigiano è quella del 1528. Isabella di Castiglia è già morta, ma è molto interessante. Ora avrei voluto leggervi qualcosa, ma non è possibile farlo. E naturalmente cosa ricorre? Ricorrono i soliti canoni della pietà, della liberalità, eccetera, ma anche quelli del coraggio di difendere il proprio popolo, la propria terra, il proprio regno, coraggio che qui stranamente non è messo insieme a quell'espressione ricorrente quando si parla di donne al potere, virile oltre il suo sesso. In questo elogio, perché tutte le donne che fanno qualcosa di coraggioso nella trattatistica dell'età moderna vengono così, fu bravissima, virile oltre il suo sesso, come se non potesse esistere un coraggio al femminile. Vabbè. E quindi poi l'altro modello vicino fu un modello, non si sa, quello di Maria Salviati. Maria Salviati che di cui sappiamo, come dagli studi di Maria Fubini, fu l'unica donna medici ad avere una biografia. Quella di Giovanni Franceschi, pubblicata proprio nell'anno della morte, 1543, di Maria, l'unica copia che abbiamo è la Biblioteca Medicea Laurenziana. E poi naturalmente le orazioni funebri di Benedetto Varchi, che la riportano un po' alla ribalta in una sfera pubblica. È per la prima volta che per una donna delle élite, si fa una commemorazione pubblica. Qui ora non c'è tempo, ma nei libri di ricordi, di cui Claudia Tripodi è espertissima, anche del 300, del primo 400, un qualche raro libro di ricordi in cui si dà spazio alle donne, studiato questo da Clapisch Zuber, e ci sono dei ricordi di funerali, di un funerale di un suntuoso pubblico di mogli che sono mancate e addobbata soprattutto di una, questa di Guccio De Nobili, che dice la moglie nella bara scoperta, qui siamo nel 1388, era addobbata come una reina e tutto il popolo era corso a vederla, ma si era vista una cosa così a Firenze, ma ripeto, sono casi rari. Quindi bisogna capire qui se quell'understatement di Maria e di tutto, e anche dello stesso Cosimo, almeno agli inizi, cioè di erede appunto di modi di vita, più semplici, più rudi e non cortigiani del periodo repubblicano, potesse poi essere piano piano influenzato dagli altri costumi, dalla moda, sappiamo, ma non solo, di Eleonora. Anzi, bisogna anche qui ricordare un'altra cosa a proposito di matrimonio, di quello che avviene con nel 1539 la descrizione delle nozze di Cosimo e Eleonora è piuttosto precoce come descrizione di feste. Nella corte dei Gonzaga, che come quella degli Sforza erano molto state più precoci rispetto a quella fiorentina ovviamente, ma anche di altre corti, anche di quelle francesi, in quanto a educazione dei figli, in quanto a civiltà delle buone maniere, a riti, è più tarda. Cioè la prima descrizione di nozze a Mantova mi pare sia del 1549, quella quindi del 39 è veramente una novità. e mette al centro da quei riti domestici di nozze che noi abbiamo rappresentati sui cassoni, no? Delle doti, dei corredi, delle donne fiorentine, si arriva nelle piazze, nelle strade, con la musica, con gli apparati, e questa è una grandissima novità. Quindi direi che questa svolta impressa di Eleonora, chiudo, è innegabile, e bisogna vedere fino a quanto dura questa pratica, diciamo così, questa dimensione un po' domestica, familiare di questo cosimo, improntata a un cosimo pater familias, che sarà padre ma anche nonno, e come nonno darà anche lui dei consigli per i nipoti, come curarsi, eccetera. Cioè, come sarà? Continuerà. Cioè, con Eleonora c'è una fase veramente di cambiamento, ma poi questa dimensione domestica riprenderà forza dopo Giovanna d'Austria, lo sappiamo bene, io e Elisabetta, con Cristina di Lorena. Lì veramente c'è un altro scenario, una madre presentissima coi figli e con le figlie, a cui darà istruzioni memorabili, insomma, su come muta quando Caterina va a Mantova e dovrà mutare paese. Pensate, da Firenze a Mantova era un mutar paese, insomma, era un mutare tante cose, non come venire dalla Castiglia a Napoli o da Napoli a Firenze. Da Firenze a Mantova era mutar paese. E quindi ci sarà, ecco, cos'è l'elemento che entra sempre di più anche in questo lessico delle principesse, delle granduchesse Medici? Il mondo. È il mondo che ci guarda, quella reputazione, quell'onore di cui parlava Cosimo, ora il mondo ci guarda. Ecco, il mondo ci guarda, siamo già una famiglia internazionale, e questa internazionale dei principi, della nobiltà, anche a Firenze dovrà fare i conti con un'altra internazionale, che è quella della Compagnia di Gesù, che Eleonora, come sappiamo, contribuì a far venire a Firenze, anche se si affermerà molto più tardi, perché, come dicevano i primi gesuiti nelle loro lettere quadrimestre indirizzate al generale della Compagnia a Roma, questi sono mercanti e delle umane lettere non gliele importa un granché.
Anzi, grazie davvero a Maria Pia Paoli, anche del finale, direi, insomma, siamo piuttosto pragmatici in effetti. Quindi i gesuiti qualche fatica devono averla fatta davvero in una città come questa. Mi veniva da pensare come onore e reputazione ancora dovrebbero essere abbastanza importanti per noi, e spesso lo sono, ma insomma relativamente a volte, devo dire. Ora forse si potrebbero qualificare come una sorta di soft power, quello un po' sottile, no? del familiare, in modo tale da essere influenti ma non forse troppo evidenti. Questo sicuramente è ancora un'arte importante, fra l'altro, da mettere insieme. Allora, andiamo avanti con Pier Gabriele Mancuso. Il titolo del suo intervento è Benvenida a Brabanel ed Eleonora, trame di una relazione personale tra storia e memoria collettiva. Pier Gabriele Mancuso è ebraista, musicista e ricercatore, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'University College London, svolgendo attività di ricerca e insegnamento all'estero. Si è occupato di varie tematiche concernenti il mondo ebraico, dalla storia delle comunità ebraiche nel meridione italiano alla storia e sviluppo dell'ebraismo toscano in età granducale, alla nascita del repertorio musicale colto durante l'epoca dell'emancipazione ebraica in Italia. Dal 2013 dirige il Eugene Grant Jewish History Program presso il The Medici Archive Project di Firenze.
Grazie, signore e signori, sono molto contento di essere qui e esprimo subito la mia gratitudine nei confronti di Nicoletta Baldini, Bruce, con cui ho avuto recentemente uno felice scambio epistolare anche in vista di questo congresso. Forse tu non lo sapevi, ma io l'ho sfruttato molto, ovviamente. E faccio una piccola premessa. Il mio intervento spero sarà giustamente breve e mi ricollegherò, non lo sapevo, ma l'ho capito adesso, a quanto già affermato dalla professoressa Stumpo per quanto riguarda la formazione di Benvenida, di Eleonora, un lapsus. Perché quello del legame tra Eleonora e Benvenida è, per quanto mi riguarda, nella mia visione, in relazione a quello che ho studiato, un rapporto tutto sommato ancora da capire, da inquadrare in maniera molto precisa. Ci sono dei margini di esegesi piuttosto larga, secondo me, e arriverò a delle conclusioni che sono un po' diverse da quelle della professoressa Stumpo. Ovviamente fa parte di una dialettica tra persone che cercano la verità. L'intento del mio paper oggi, di questo mio contributo breve, sarà quello appunto di ripercorrere la natura, l'evoluzione di questo rapporto tra Eleonora e Benvenida, un rapporto che esistette sicuramente, che ebbe anche, giustamente come ha detto la professoressa Stumpo, delle ramificazioni familiari, tanto da coinvolgere Cosimo e i membri della famiglia Bravanelle più in generale, partendo dalla documentazione a noi più prossima, quella diciamo un po' più tarda, e per fare questo ho bisogno di concedermi una sorta di piccola libertà talmudica, cioè partire dall'elemento molto più distante rispetto a quello che è il nostro focus, e nella fattispecie muovendo nell'Amsterdam della metà del Seicento, in particolare da questo quadro, che apparentemente non ha nulla a che fare e in termini di cogenza non li ha, con Eleonora. Perché parto da questo quadro? Parto da questo quadro, cioè il festino di Baldassarre, perché, come è stato rilevato da studiosi, Steve Nadler o Shalom Sabar della Università Ebraica, nel comporre questa rappresentazione, Rembrandt non solo dimostra appunto una vaga capacità a livello artistico, ma per la prima volta nella storia dell'arte europea compone delle lettere ebraiche che sono assolutamente precise e fatte secondo quelle che sono appunto i dettami delle forme dell'alfabeto ebraico. Nel fare questo si dice che, ed è questo un fatto storico documentato, che Rembrandt abbia avuto l'apporto di un intellettuale olandese dell'epoca, un ebreo sefardita di nome Menashe Ben Israel, che è noto nella storia ebraica seicentesca per essere stato colui che aveva composto un testo molto complesso, eterogeneo e per certi aspetti anche contraddittorio, nel 1654, il cui scopo era quello di perorare la causa della riammissione degli ebrei in Inghilterra, luogo da cui gli ebrei erano stati espulsi alla fine del 200. E la cosa molto interessante è che Rembrandt verga queste lettere ebraiche in maniera così precisa, seguendo in realtà appunto un'indicazione esegetica che Menashe Ben Israel indica in un testo che si chiama De Termino Vitae. È in realtà appunto un testo teologico, interpretativo, che riguarda il modo di considerare anche la Bibbia, quindi offre degli spunti molto chiari di carattere esegetico rabbinico, che significa quindi anche usare propriamente l'alfabeto ebraico. E in una pagina di questo, in un capitolo di questo trattato, dice molto chiaramente che per leggere propriamente il testo che apparve a Baldassarre durante questo festino, durante l'assedio di Ciro, era necessario porle in una sequenza, in una disposizione specifica, cioè in colonne e non da destra a sinistra, come si sarebbe dovuto fare normalmente scrivendo un testo ebraico. Ora, perché abbiamo a che fare con Menashe Ben Israel e con questa letteratura? Perché, da quello che noi sappiamo, la prima menzione, cioè la più tarda menzione di un rapporto stretto tra Eleonora e Benvenida Bravanel è attestato appunto in un testo di Menashe Ben Israel nel 1654, che è il Mikveh Israel, cioè la speranza di Israele. Come ho detto prima, lo scopo di questo testo è quello di convincere Cromwell sostanzialmente di riammettere gli ebrei in Inghilterra, e per fare questo Menashe Ben Israel usa una sorta di tecnica di convincimento molto complessa, che non va a toccare solo il problema della riammissione della espulsione precedente, ma una serie di argomenti apparentemente molto distanti, come questo quadro ad esempio, il primo del quale appunto è quello di rispondere, di indagare, sceverare in un qualche modo una teoria che andava molto di moda all'epoca, di Andrea de Montesino, cioè quella, un'ipotesi secondo cui le popolazioni native americane del Sud America fossero in realtà parti di una perduta tribù di Israele. Perché fa questo? Perché chiama in causa questa teoria così, diciamo, bislacca, e in realtà poi prende in esame anche la contrapposizione di John Dewey, che è un filosofo seicentesco, chiedendo appunto il perché di questa teoria? In realtà tutto quello che sembra molto distante ha una ragione, e la ragione è molto semplice. Secondo Menashe Ben Israel, il ricomporre a livello geografico-politico l'unità di Israele, quindi riammettere gli ebrei nello Stato e in un qualche modo ricomporli fisicamente in un'ecumene geografica, faceva parte di, poteva essere concepito come un disegno escatologico messianico che avrebbe in un qualche modo avvicinato lo Stato ospitante alla divinità. E qui ovviamente c'è un discorso molto complesso di carattere appunto teologico, ideologico, politico, ma vedete, Menashe Ben Israel parte da un fatto molto distante. Ricomponendo questi elementi, cerca di convincere Cromwell a riammettere gli ebrei per ragioni nobili, quindi una ricomposizione escatologica, quindi l'idea che la riammissione fosse l'anticamera di un momento messianico, quindi escatologico. E cosa fa? Lui va a pescare nella letteratura rabbinica, chiamando in causa quello che è un concetto fondamentale nell'ebraismo farisaico, rabbinico che si voglia chiamare, che è quello del kibbutz galuyot, cioè la riunione degli elementi persi. Ancora oggi appunto il kibbutz galuyot è un concetto fondamentale della fede ebraica nella sua fattispecie versione farisaico-rabbinica. Questo processo ovviamente si accompagna a questa sorta di convincimento escatologico messianico a ragioni molto più pratiche. Da una parte vi è la necessità di porre in essere le premesse per un momento messianico, quindi una liberazione, come dire, ultramondana oltre che politica, ma ci sono anche motivi molto più semplici, molto più terra a terra in un qualche modo, è la convenienza che ne viene allo Stato dalla riammissione degli ebrei. Cosa dice? Cromwell, se tu riammetti gli ebrei in Inghilterra non soltanto avrai questo surplus, chiamiamolo spirituale, escatologico, messianico, ma avrai anche dei vantaggi di carattere economico, politico, derivanti dal fatto che gli ebrei, in quanto popolo ramingo costretto a vagare per l'Europa, è portatore di una serie di legami e politico, diplomatici e commerciali e finanziari, se vogliamo dirlo senza usare un termine troppo equivoco, che possono aiutare ovviamente lo Stato e il destino della tua comunità. Nel fare questo, che cosa fa? Riporta un episodio, appunto, dopo aver appunto elencato, stiamo parlando di centinaia di pagine in cui si spiegano appunto i vari vantaggi che gli stati hanno avuto storicamente dalla presenza ebraica, si arriva alla Toscana granducale. E la cosa è piuttosto strana, perché Menashe Ben Israel, che è un sefardita ed è conscio di quello che è l'Italia ebraica e sicuramente conosce per nome e per fama i Medici e probabilmente anche Leonora, ma non è in Italia, non ha una familiarità particolare, chiama in causa questo luogo e questo frangente politico? Perché in realtà appunto probabilmente la sua fonte è un altro esegeta seicentesco che si chiama Immanuel Aboav. In questo caso Immanuel Aboav è un rabbino, esegeta, filosofo, diplomatico, ovviamente sono tutte le forme, individui che hanno mille identità e mille capacità, che aveva descritto pochi decenni prima in un libro che si chiama Nomologia, scusate vi faccio vedere che mi sono dimenticato, questo è il Nomologia, ok, Discursos Legales, quindi aveva elencato una serie di ragioni per cui la presenza ebraica, anche in questo caso, era vantaggiosa per la comunità cristiana e non in ambito di riammissione di comunità espulse però. Guardando i due testi, cosa si nota? Innanzitutto si nota una vicinanza, una continuità evidente. Se guardiamo al testo di Menashe Ben Israel, che è un testo piuttosto... scusate, ecco, piuttosto secco, semplice, non lo leggo perché il mio spagnolo è semplicemente ridicolo, faccio una brevissima parafrasi, e dice che appunto la giovine Eleonora, figlia addirittura di un viceré, era stata cresciuta nella casa di Samuele Abravanel, stringendo con la moglie di questi un rapporto talmente stretto da poterla chiamare anche dopo il matrimonio come madre e in tal senso trattarla. Benissimo. Nutro forti dubbi sul fatto che questo sia potuto succedere, ma ne discuteremo dopo. Che cosa fa invece la fonte, che cosa dice la fonte di Menashe ben Israel, cioè Immanuel Aboab? Dice addirittura qualcosa di più complesso, che Samuele era un uomo di grandi virtù, so che adesso non è leggibile, ma insomma faccio anche qui una parafrasi, che questo uomo di grandi virtù e capacità, che storicamente aveva delle posizioni apicali a livello economico, amministrativo nel regno, ovviamente a Napoli, e questo è documentato e storico ovviamente, aveva una moglie altrettanto virtuosa che era Benvenida, con la quale la figlia addirittura del viceré ebbe un rapporto così stretto da crescere come fosse sua figlia e in tal senso stringere rapporti filiali o materni. Questo ovviamente è un quadro ancora, un cameo ancora più caldo, ancora più intimo, che pochi anni dopo nel testo di Menashe ben Israel sarà in un qualche modo tagliato, scarnificato, perché è all'interno di una discussione molto più complessa. Facendo questo percorso a ritroso nella storia di questa memoria, capitiamo nella Toscana del 1569 e qui siamo in un momento molto cruciale, perché non abbiamo a che fare direttamente con Leonora, ma è un momento in cui il rapporto dei medici storicamente tolleranti nei confronti della comunità ebraica cambia direzione. Nel 69 Cosimo I chiede a Carlo Pitti, che sarà appunto senatore, di condurre un censimento della popolazione ebraica, di sapere quanti ebrei vivono in Toscana, in tutta la sua Toscana, con l'eccezione di Livorno e Pisa, al fine di poter creare, di poter decidere se istituire un ghetto o eventualmente espellerli. Sono posizioni ovviamente da considerare molto, molto attentamente. La storia è molto complessa e molto, molto dolorosa, ma diciamolo in poche parole, mentre Carlo Pitti nel raccogliere questi dati preme più volte per l'espulsione, che è un atto legittimo, lui dice, che è un atto già successo, che potrebbe risolvere tra virgolette la questione ebraica in senso radicale una volta per tutte, i risultati del censimento portano a appunto a evidenziare una situazione piuttosto paradossale, cioè in tutta la Toscana, quindi uno degli stati più importanti d'Italia, si trovano poco più di 700 ebrei, con l'esclusione di Livorno e Pisa ovviamente, che sono già isole felici in un qualche modo, poco più di 700 ebrei la cui espulsione tutto sommato non conviene né in termini diplomatico-politici né in termini economici. È forse meglio, e questa è la conclusione che porta il censimento, è meglio ghettizzarli e usare il ghetto, e questo è un altro capitolo complesso, pro domo propria, confiscando proprietà, incamerandole e quindi avendo dei ricavi che verranno poi dalle locazioni, e questo è un altro dettaglio molto complesso. Ma nel 69, attenzione, questo censimento non porta solo i dati appunto demografici. L'intenzione è anche quello di raccogliere dati storici riguardanti il rapporto tra lo Stato mediceo e non solo, e gli ebrei, in particolare per quanto riguarda la produzione di documenti che sono stati rilasciati agli ebrei, permessi, condotti, grazie ai quali sono presenti, o in virtù dei quali sono presenti specifiche comunità in specifici luoghi e in base ai quali operano in uno specifico modo. Si chiamano condotte, come voi sapete sono documenti in cui normalmente viene codificata la presenza di un nucleo ebraico in uno specifico luogo, si dice a quanto, ad esempio per il prestatore, quale sarà l'interesse a cui potrà prestare, e così via, quindi regole in un qualche modo concesse dallo Stato. Perché è interessante questo censimento? Per lo storico dell'ebraismo per mille ragioni, ma nel nostro caso perché troviamo un numero veramente importante di lettere, cioè di documenti raccolti da Carlo Pitti, con cui abbiamo evidenza che subito dopo l'espulsione dal Regno di Napoli nel 1541, che viene, ricordiamoci, viene posticipata anche grazie alle virtù diplomatiche di Samuele e della famiglia Barbanelli in generale, quindi è un'espulsione che avviene circa 50 anni dopo quella spagnola, per motivi diversi, ma anche grazie a un'operazione diplomatica degli Abravanel, almeno questo è quello che dicono gli Abravanel stessi. Subito dopo l'espulsione, Benvenida e la famiglia si muove a Ferrara, città particolarmente tollerante, ma opera in Toscana con la concessione di condotte che coprono un'area piuttosto importante nel Ducato: Empoli, Cortona, Castrocaro, Anghiari, Borgo San Lorenzo, San Giovanni Valdarno, Arezzo e Prato. Sono luoghi dove viene concessa l'apertura, lo stabilimento di un banco di prestito e in riferimento ai quali ci sono condotte specifiche. chi è che domina, chi è che controlla, scusate, i banchi degli Abrabanel? Samuele muore molto presto e la responsabilità va in capo a Benvenida, che, come ha detto giustamente la professoressa Stumpo, è una figura assolutamente, in qualche modo, eccezionale. È una donna di grande capacità politica e sociale, che si rapporta con la società maggioritaria maschile non ebraica, quindi ha delle capacità organizzative particolari, e grazie alla quale, appunto, questi banchi resistono e vengono e verranno poi gestiti dai figli. Gli Abrabanel, faccio un brevissimo excursus genealogico, sono una delle più importanti famiglie sefardite dell'epoca, spagnole, poi portoghesi. Giungono al Regno di Napoli, come ho detto prima, raggiungendo posizioni apicali all'interno del governo, ma la figura di riferimento è Isaac Abrabanel, il capostipite, quello che, lasciando il Portogallo, poi consente anche poi la famosa pace tra Venezia e il Portogallo nel 500, e che descriverà Venezia come uno dei luoghi politicamente più consoni agli ebrei, ma questo è un altro discorso. La figura di Benvenida e Samuele ovviamente sono importanti in questa documentazione, ma appaiono anche i due figli, Yehuda e Yaakov, che saranno coloro che avranno poi, appunto, la responsabilità di continuare i banchi e l'attività feneratizia. Continuando indietro, in questo excursus al contrario, in questo moto retrogrado, ovviamente, incontriamo documenti molto importanti. Vado molto velocemente perché il tempo scorre. Ringrazio Bruce in questo caso perché mi ha segnalato questo documento dello scrittoio, in cui abbiamo evidenza storica e documentaria del fatto che gli Abrabanel operano a livello di intermediari economico-finanziari, cioè servono da ponte per, appunto, transizioni economico-finanziari con Ferrara, e quindi questo è un fatto ovviamente molto importante, ma in realtà, e anche qui non voglio richiamare in causa per la decima volta la professoressa Stumpo, ma è vero che questo rapporto, che questa dote che Leonora porta a Firenze, questo rapporto con gli Abrabanel, si estende a Cosimo, perché Cosimo è colui che in più occasioni, qui ve ne segnalo solo una, si adopera personalmente in favore dei figli di Benvenida, che sono vittime dell'Inquisizione a Ferrara e quindi potenzialmente, appunto, punibili con pene veramente molto, molto importanti, tra cui la pena di morte. E lui si spende a livello tale, e adesso vi mostro una lettera molto importante e significativa, in cui Cosimo, scrivendo a Michele Bonelli, dice: ecco, io non voglio che tu salvi Yaakov dalle galere dell'Inquisizione o che dia a Yaakov una particolare, come dire, privilegio giuridico giudiziale. No, non è questo. Voglio soltanto che tu capisca che Yaakov, e io te lo posso dire, è un uomo di particolare virtù, come furono i suoi genitori e sua madre e suo padre e così via. Quindi è un rapporto ovviamente diretto, cioè lui si spende, non ha paura di spendersi per la famiglia e quindi per i figli. E qui arriviamo, lettera del 1544, che è appunto il nostro fulcro, che, con cui chiudiamo questo percorso al contrario. Ed è una lettera in cui si dice, si parla appunto una lettera spedita da Lorenzo Pagni a Francesco Riccio del 1544. Eccola qui. In cui si dice che Sua Eccellenza, scusate, leggo poco, Sua Eccellenza Cosimo I, la quale questa sera sta molto bene, e ha passato tempo con una gentildonna ebrea che è venuta a vedere la signora duchessa Eleonora di Toledo, disputando alcune belle cose della fede. Ora, è Eleonora, è Benvenida questa donna ebrea che si rapporta personalmente andando a trovare Eleonora? Non abbiamo una pistola fumante, ma se volessimo davvero lavorare per esclusione, ecco, direi di sì. Direi che c'è una buonissima probabilità che questa donna che si rapporta personalmente con Eleonora, ma che discute di belle cose della fede anche con Cosimo, che deve godere molto di questo matrimonio, è effettivamente Benvenida Abrabanel. Grazie.
Grazie. Grazie davvero a Pier Gabriele Mancuso, intervento assolutamente stimolante. Direi che nelle giornate di oggi e di domani cercheremo anche noi di riunire gli elementi persi. Mi pare che già il il tuo intervento vada davvero in questa direzione, quindi grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Allora andiamo avanti, a questo punto c'è la star della... Nicoletta, non voglio essere troppo professionale. Allora, Nicoletta Baldini, il titolo è Leonardo di Toledo e i rapporti con l'ordine francescano in Toscana. Io approfitto davvero per ringraziare nuovamente Nicoletta, soprattutto per la tenacia con la quale ci ha convinto a arrivare in fondo a questa operazione. Come sapete, siamo sempre stretti fra mille faccende, soprattutto di carattere amministrativo, ai nomi.
Io naturalmente farò molto chiesa.
Cerca di non fare...
Figuriamoci.
Ho l'obbligo comunque di leggere la tua biografia.
Quindi, sì.
Storica dell'arte e ricercatrice universitaria presso l'Università Bocconi, è responsabile dal 2020 dell'archivio della Fraternità di Laici di Arezzo. Dalla sua attività scientifica, dedicata soprattutto alla pittura toscana del XV e XVI secolo, sono scaturiti i primi volumi, Niccolò Soggi e poi, fra gli altri, La bottega di Bartolomeo della Gatta, l'arte in terra d'Arezzo fra XV e XVI secolo. Oltre agli studi su Pietro Perugino, ai recenti contributi sulla collezione d'arte di Giorgio Vasari, al volume sui Natali di Michelangelo presso Chiusi della Verna e alla pubblicazione, in memoria di Lisa Venturini, del manoscritto di ricordi della famiglia Ghirlandaria. Ha curato alcune mostre, ultima nel corso di quest'anno, quella dedicata, non poteva essere tanto altrimenti, a Eleonora di Toledo. Nicoletta Baldini si è lungamente occupata delle collezioni d'arte del Convento della Verna e dell'archivio della Fondazione Alvernina, di cui ha pubblicato di recente, con Vanna Arrighi, l'inventario. Quindi io ti cederei volentieri la parola e chiederei magari ai colleghi della sala, del personale, se chiudendo quella tenda si riesce ad avere un minimo di... Forse, io qua ho una tempesta praticamente dietro la testa.
Sì, no, infatti,
quindi
io
se
quasi
ci puoi
metto
aiutare...
a sedere laggiù, che in confronto sembra di essere
Non lo so,
troppo.
Qua io sto soffrendo molto, alle 15. Le frecce avanti e dietro.
Buonasera, io siccome sono stata ringraziata io ringrazio voi. Intanto, come ho già fatto Valentina e Carlo, e voi i relatori naturalmente, e voi che con questo freddo siete qui ad ascoltarci. Allora, il legame di Cosima ed Eleonora, soprattutto della duchessa, con i francescani toscani e nello specifico con gli osservanti, notare che abbiamo fra il pubblico uno di loro, è un argomento che è stato più volte affrontato, ma non risulta ancora chiaramente definito se tale legame fosse stato determinato soprattutto da un episodio assai rilevante occorso alla giovane consorte del Duca nei suoi primi tempi a Firenze, episodio di cui parlerò a breve. È probabile che la devozione di Eleonora a San Francesco rimontasse già alla fanciullezza della figlia di Don Pedro e segnatamente al tempo della sua vita a Napoli. Infatti, come appropriatamente ricostruito da Caroline Bruselius e ulteriormente sviluppato da Bruce Edelstein, alcune figure femminili cardine della corte spagnola già a partire dal 300, alcune delle quali presenti a Napoli come la regina Sancia de Mallorca, seconda moglie di Roberto d'Angiò, avevano manifestato il legame con il santo di Assisi, per cui su tali esponenti dell'aristocrazia femminile spagnola la duchessa avrebbe potuto esemplarsi anche e soprattutto a Firenze, al tempo in cui giovane donna si trovò non solo in virtù della sua fede ma anche per gli obblighi legati al suo stato di consorte del duca di Firenze a palesare tale sua devozione. Come ha appropriatamente sottolineato sempre Bruce Edelstein, che come sappiamo quando si parla di Eleonora è la fonte, diciamo, primaria, proprio il legame fra la duchessa e i francescani, o meglio, proprio la devozione della giovane donna verso San Francesco, ha la sua più evidente testimonianza nell'iconografia di chiara impronta francescana degli affreschi della cappella di Palazzo Vecchio. Commissionati da Eleonora ad Agnolo Bronzino, il quale li stava già realizzando nel 1541, questi affreschi si dispongono sulle pareti del sacello secondo un'iconografia che mira a celebrare anche nell'episodio di Mosè che nomina Giosuè, cioè Mosè Cosimo che nomina il proprio successore Giosuè Francesco nella scena del passaggio del Mar Rosso, iconografia che appunto intende celebrare la capacità della duchessa nell'aver dato alla casata una discendenza maschile. Non mi dilungo, essendo la cappella di Eleonora tema di un intervento che ascolteremo domani. E proprio considerando il messaggio centrale degli affreschi, centrale per Cosimo, per Eleonora e per la casata, non possiamo ignorare come la nascita, l'anno della redazione degli affreschi, cioè a partire del 1541 di Francesco, cioè la nascita di Francesco, il primo discendente maschio della coppia e futuro primo granduca, fosse in strettissimo rapporto con un voto fatto dalla duchessa a San Francesco, in uno dei più importanti santuari francescani dell'Occidente, il convento della Verna, dove Francesco nel settembre del 1224 aveva ricevuto sul proprio corpo le stimmate. Così, se la devozione di Eleonora al poverello poté per certo nascere e sedimentarsi nella Napoli dell'età di Don Pedro de Toledo e quindi già prima del 1539, cioè prima del suo matrimonio con Cosimo e del suo stabilirsi a Firenze, è certo che tale devozione dovette solidificarsi proprio in virtù di quel voto che rese i rapporti della consorte di Cosimo I con l'ordine francescano degli osservanti che custodiva in Toscana quel convento, rese quei rapporti indissolubili e tali, come vedremo, fino alla morte della duchessa nel 1562. I documenti ci testimoniano come nel 1539 il duca Cosimo avesse soggiornato per la prima volta presso il santuario della Verna che, trovandosi sulla strada che consentiva a Cosimo di raggiungere la meta di quel suo primo viaggio, Arezzo, gli consentiva pure di praticare uno dei suoi passatempi preferiti, la caccia, perché lì la pesca non mi sembra tanto facile, per quanto ci siano dei fossi, cioè io che ci vado sempre, ho sbirciato, ma non mi sembrava ci fossero luoghi di pesca. In tale occasione la duchessa, incinta al momento della primogenita Maria, che sarebbe nata il 3 aprile del 1540, non accompagnò il consorte. Non sappiamo per quanti giorni Cosimo, da solo con il suo fidato seguito, si fermasse presso il convento e non sappiamo neppure se gli fosse mosso, oltre che dalla passione per la caccia, anche da una particolare devozione verso il Santo d'Assisi, questione che al momento accantoneremo. Trascorse circa un anno da quella presenza solitaria del duca sul Sacromonte e durante l'estate arsa e siccitosa del 1540, come quest'anno praticamente, nel mese di luglio, si situa il primo soggiorno alla Verna di Eleonora de Toledo, un soggiorno determinato da una lunga visita della coppia ducale e del loro seguito che ebbe quale meta sempre Arezzo. Partiti da Firenze, Eleonora, Cosimo e la loro comitiva, l'8 luglio del 1540 si trovavano a Cafaggiolo. Devo dire che, scusate il piccolo, una piccola inciso, è che queste ricostruzioni sono partite dagli studi di Paola Benigni, sulla quale io poi ho, ancora approfondito. Per cui questi viaggi di Cosimo, Eleonora e tutta sta gente sul convento della Verna, a un certo punto sappiamo cosa facevano quasi giorno per giorno. Per cui alla fine è diventata per me quasi una consuetudine, cioè vedere che giorno facevano quello, quell'altro, insomma. Quindi loro partono da Cafaggiolo e fu da quella villa di antica proprietà Medicia che il duca scrisse a Pirro Musefilo e al suocero Don Pedro di Toledo che la consorte è, cito, sana et gagliarda, Dio laudato, et forse gravida, per la speranza ci danno alcuni accidenti che sono apparsi conformi agli medesimi segni ebbe l'altra volta, chiusa la citazione. Pareva dunque che la duchessa fosse di nuovo incinta. Il 14 la comitiva fu a Camaldoli, da dove, indirizzandosi di nuovo al Musefilo, il duca sottolineava: Cito: la signora duchessa, Dio laudato, va continuando di star gagliarda e conferma speranza di esser gravida. Ha un poco debole la testa, ma si tiene migliorare a giornate. Noi ci troviamo questa mattina a desinare qui all'abbadia di Camaldoli, loco dilettevole, come vi è noto a questi tempi, cioè faceva caldo. Domattina ce ne partiremo seguitando il visitare queste altre nostre terre e città. Chiusa la citazione. Mentre rivolgendosi lo stesso giorno al suo maggiordomo Pier Francesco Riccio, giustificando come la consorte non potesse inviare lettere ad alcuni membri della corte, quali donna Isabella Figueroa, sottolineava che la duchessa non rispondeva, cito, perché gli dà un poco fastidio lo scrivere ancorché Dio grazia la si senta gagliarda e si è condotta in questo luogo aspro e selvatico molto allegramente, chiusa la citazione. Il giorno successivo, cioè il 15 luglio, Cosimo e Eleonora arrivarono a Poppi, da dove la comitiva raggiunse il convento dell'Averno il giorno seguente e dove si trattenne fino al 18. Sebbene non sia emerso, raggiunse il convento dell'Averno appunto, sebbene non sia emerso dalla ricerca chi, ad eccezione dei due segretari medici, facesse parte della comitiva, apprendiamo tuttavia da un unico ricordo epistolare che con i duchi vi era Bia. La figlia naturale che Cosimo aveva avuto da una nobildonna fiorentina prima di salire al trono e poi convolare a nozze con Eleonora, che, come la donna paterna, amò molto la fanciullina, cioè questa bambina era amata da tutti e portata in giro. Proprio come anticipato, proprio riguardo alla progenie ducale, il soggiorno presso il convento francescano al Vernino fu estremamente significativo. Infatti, come si è visto, la duchessa aveva in quei giorni di luglio quelle indisposizioni che fecero ritenere possibile al duca che ella fosse nuovamente in attesa di un figlio. La sicurezza la ebbero ad Arezzo il 24 di luglio. Come vi dicevo, c'è tutte le date, giorno per giorno quasi. Naturalmente c'era la speranza che Eleonora potesse mettere al mondo un erede maschio dopo la nascita della